Mangia come parli. Mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo.
Caro chef, come andiamo?
Bene, Pier.
Tu sai che il finocchio è una pianta erbacea della famiglia delle ombrellifere?
Certo. Si usa soprattutto quando c'è mal tempo.
Esatto. Qual è il tema della puntata? L'ombrellifere quando c'è mal tempo. Mamma mia, ragazzi, la comicità di Oldani è una cosa. bravo, bello, magro, atletico, creativo in cucina, colto. Ce l'ha tutte, le battute.
Evitiamole.
Ti vogliamo bene ugualmente. Però non è che ognuno faccia il suo. Insomma,
sarebbe ombrellifere, certo che
sarebbe
sì.
Sarebbe come dire la pennetta. Di giocare a calcio e che ne so, a Van Basten di giocare a tennis, non si può fare. Ombrellifere?
No, vai avanti, vai nella spiegazione.
A parte tutto, finocchio, prodotto nobile, prodotto importante, con una grande duttilità. Oggi nelle tue tre ricette lo vedremo veramente in tre modi completamente diversi. Avremo addirittura un dessert, no? A base di finocchio con brownie di cioccolato. 349-239-0191 il numero per i nostri assessori. Soldani, mangia come parli, @radio24.it. Non ho detto pennetta a caso, Ciao Flavia, come stai?
Ciao ragazzi, tutto bene?
Ciao Flavia,
come sempre,
buongiorno.
Ti sento con una energia incredibile, non smetti mai di parlare, incredibile.
Devo abbatterlo, Flavia, devo abbatterlo. Quando devo presentarmi, devo abbatterlo così almeno riesco a dire un mezza ricetta.
Ma tu hai sentito la battuta, Flavia, sulle ombrellifere quando c'è maltempo? Ma dice delle cose. Dice,
no, non è vero.
Ma dice, ti vogliamo bene. Allora Flavia, tu hai viaggiato in tutto il mondo, ma sei di Brindisi.
Esatto.
Adesso anche la compagna di Fabio Fognini, lui continua la sua attività. Tu hai chiuso la tua carriera nel migliore dei modi nel 2015 dopo aver vinto quegli US Open straordinari con il presidente del consiglio, col presidente del CONI lì a New York, il trionfo dello sport italiano. Nel momento più bello hai deciso che hai mollato. Perché volevi occuparti di cucina? No,
perché volevo mangiare bene, volevo godermi la vita, dai. Chiaro, no?
Durante il tour nella vita di uno sportivo, che alimentazione avevi negli anni, lunga e bellissima carriera?
Guarda, un'alimentazione molto sana, con un equilibrio un po' di tutto, non ero né eccessiva con i carboidrati né con le proteine, mischiavo un po' tutto quanto e mi piace molto la carne, devo essere sincera, anche se sono un po' anomala perché amo la carne ma amo anche il pesce crudo, però non amo il pesce cotto, capito? Quindi sono un po' particolare.
Non ami il pesce cotto?
Pugliese. Sul pesce crudo ci sta.
Però Brindisi esatto, è fra esatto. Bari e Lecce. Bari è la capitale del pesce crudo,
esatto.
Mondiale, secondo me.
Gli allievi, i polipetti crudi, sai, tutte queste cose.
I ricci di mare.
Vado, c'ho fame, ragazzi.
Sono gli unici che riesco a mangiare, quelli che si vanno lì a pescare in loco.
No, invece il Salento ha una meravigliosa cucina, più di terra, no? Più di terra, più le lasagne, delle verdure straordinarie, una ricchezza del territorio clamorosa. Insomma, lì il pesce è un po' meno crudo. Ma è vera la storia che quando hai cominciato, quando viaggiavi magari con gli autobus, perché l'inizio della carriera di un tennista o di una tennista non è alberghi a 5 stelle, lo diciamo.
Esatto,
tua mamma
esatto.
ti metteva delle rosette col prosciutto e il formaggio preparate da un piccolo negozio di Brindisi, oppure una...
No, è vero, è verissima questa cosa e per di più questa cosa mi è rimasta poi negli anni, perché magari andavo negli hotel e poi dovevo fare il tipico viaggio, come dicevi tu, in bus o piuttosto il treno, e io quando facevo colazione mi preparavo sempre il paninetto da portarmi in treno col prosciutto cotto e il formaggio, giusto in caso non trovavo qualcosa da mangiare di buono, ecco, mi preparavo.
Cosa mi dici della cucina spagnola?
È vero, perché tu hai vissuto... Vivi ancora a Barcellona, no?
Noi siamo un po' itineranti, in questo momento no, naturalmente, perché siamo tornati in Italia, vista la situazione che stiamo vivendo, però abbiamo vissuto veramente più di 10 anni a Barcellona, è stata la nostra sede, ogni volta che tornavamo da un torneo tornavamo a Barcellona, e la cucina spagnola molto buona, però molto più condita della nostra, ecco, tanto condimento io trovavo sempre nella loro cucina, però buonissima, per carità. La paella poi ho imparato a farla.
Molto fresca, molto mediterranea.
Sì, io mi sono sempre trovata molto bene con la cucina spagnola.
Poi negli ultimi anni la cucina spagnola nel mondo della ristorazione è cresciuta, negli ultimi 20 anni ha fatto proprio il salto nell'Olimpo della grande cucina
nei Paesi
mondiale.
Baschi, a Bilbao c'è credo la più alta concentrazione mondiale di ristoranti stellati
sì, cioè ma è diventato... anche al sud, a Barcellona, insomma, poi
sì,
in tutta la Spagna.
Anche, ce ne sono, sì, ce ne sono
ma
un bel po'.
Hanno rivalutato, sono partiti con... avere la coscienza di rivalutare la loro cucina, la loro storia, partendo dalle tapas, e devo dire che sono riusciti in maniera molto professionale e quasi ad imporla, a farla entrare nella testa, nella mente di tanti cuochi nel mondo, perché
sì, sì.
Quando parliamo nei ristoranti di piccole porzioni, di piccole cose, il riferimento è naturalmente
io posso dirti,
al
per
grande
me,
Ferran Adrià.
Il classico, cioè proprio se ti devo dire quello che mi piace al ristorante è la pioggia di antipasti. La pioggia
esatto,
no, però bisogna scusa Flavia, devo spiegare a Pier che io stavo dicendo.
Ma ha detto esatto, che è vero che ha detto esatto.
Esatto, no, esatto, figurati, non puoi contraddire Pier, figurati su questa pioggia, pioggia di antipasti.
Ti arrivano 10-15 cose diverse, assaggi un po', poi quello che ti piace te lo fai riportare. Cioè, una roba, dai.
Quello lì è il senso della tavola. Io stavo parlando di quello che è il senso del cibo, della tavola tapas alla Pier. No, però è vero, no, il fatto di avere loro hanno avuto grande influenza su tutto il mondo della ristorazione, che poi si è messa a camminare con i propri piedi, e ognuno interpreta queste piccole porzioni a modo suo in base alla nazione in cui si trova.
Senti, dobbiamo organizzare, Flavia, una sfida fra la mia mamma e la tua mamma sulle melanzane alla parmigiana, perché credo che sarebbe un derby interessantissimo.
Sarebbe un derby, mamma mia, poi veramente la è guerra aperta e sarà molto difficile secondo me.
Sì, perché tu non sai quella di mamma, adesso ognuno era la mia mamma è meglio della tua.
Quelle della mia mamma, anche se è milanese, però imparate da una signora pugliese, per cui attenzione che metto anche la mia.
Posso dire, dobbiamo organizzarla questa cosa, adesso non so qua con gli assembramenti che ci siamo messi, però voglio dire una signora milanese, una signora romana, una signora di Brindisi, abbiamo proprio il nord, centro e sud.
Dai, la dobbiamo fare questa
facciamo,
cosa,
facciamo.
Ragazzi, la dobbiamo fare.
Ma io arrivo anche volentieri terzo, anche Fausta, secondo me alla fine, l'importante è mangiare e mangiarla molto bene. Poi hai chiaramente un'influenza ligure, perché Fabio è taggiasco, come direbbe Oldani, che quando si parla di olio comincia a dire taggiasco improvvisamente.
Ecco, lì io accuso un pochino, perché la trovo un po' sciapa, ecco, la trovo
attenzione,
senza sapore.
Attenzione.
Che ti devo dire?
Sono due ruoli diversi, totalmente diversi. Secondo me, negli ultimi anni, anche qui c'è stato un grande lavoro al sud, e devo dire... quello pugliese, ma anche quello campano, quello
sull'olio.
Ah, sì,
anche io
sono
per gli oli del sud, devo essere molto sincero, mentre la cucina ligure la adoro, dalle trafie al pesto alla cucina di terra ligure, ne parlo sempre continuamente perché la cucina dell'entroterra ligure è meno conosciuta probabilmente rispetto al pesce dei classici ristoranti turistici, ma ha ovviamente un sapore, una ricchezza, veramente una genuinità clamorosa. Che fai, Pennetta, adesso? Che fai? Noi ci siamo visti un po' di giorni fa per un'intervista con la tua amica Schiavone, molto divertente, devo dire.
Sì. Adesso sono tornata in Puglia, appena atterrata, vado a recuperare i miei due bimbi e andiamo a fare un bel pranzetto, questa volta al sacco, in campagna, perché la giornata lo permette.
Bellissimo, bellissimo. Devo dire che, fra l'altro, sai che Oldani è amico di Federer, adesso ha scritto sul foglio, ha scritto Federer, cioè ricorda a Flavia che io e Roger siamo amici.
Non è vero, Flavia, lui è così.
No, ma la verità comunque, insomma, io ti ho invidiato, io spero che non t'abbiano pagato per quello spot, perché dovevi pagare tu per fare uno spot con Federer.
Senti gli amici a cosa servono.
No, ma per dirti che, cioè, fare uno spot con Federer è una roba che veramente io darei dei soldi per fare uno spot con Federer, anche per portargli, che ne so, per fare la verità è che siete due numeri uno, e quindi anche lui, vabbè,
è grande appassionato di pasta lui, Roger, tu lo saprai.
Sì, ma poi io che lo conosco un pochino, ti assicuro, forse mi puoi dare una mano su questo, che lui è molto alla mano, cioè fa questo effetto, perché comunque ti trovi di fronte a Roger Federer che ti si ferma un attimo il cuore, perché comunque è imponente, elegante, però poi è super alla mano. Infatti Fabio sempre mi dice che negli spogliatoi è quello che fa più scherzi, più cose.
Vero, confermo.
È così.
Vabbè,
è
ma
così.
Questa è una caratteristica dei grandi, devo dire.
E poi gli piace mangiare molto bene.
Lo so, ma infatti, sì. Ma io e Roger, ragazzi, siamo praticamente simili in tutto, Abbiamo, a parte il rovescio. Sul rovescio, cioè,
tu fai due mani, vero?
Io faccio il rovescio a una mano.
Ah, no, lui è molto più Borg, direi, non direi Nadal, perché se sei vecchio, direi sei molto più Borg. Che...
Cioè, ma siamo all'insulto continuo, sei vecchio, fai rovescio la mamma. Come? Senti, ci fermiamo un secondo, Flavia, ci prepari una ricetta al volo. Un secondo, ci fermiamo e poi una ricetta e ti lasciamo andare.
Avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda allo chef Oldani inviando un WhatsApp vocale al 349-239-0191.
349-239-0191.
L'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia come parli.
Mangia come parli, mangia come parli.
Allora, abbiamo appena rapito Flavia Pennetta, appena atterrata a Brindisi, la ringrazio doppiamente. Prima di salutarla, c'è un tuo cavallo di battaglia? Insomma, quando eri in giro per il tour, non penso che... O magari cucinavi? Cucinavi?
No, cucinavo poco, perché alla fine siamo sempre nei ristoranti. Diciamo che alla fine appena potevamo trovare un appartamento invece di un hotel, era un sogno per noi, perché potevamo mangiare decentemente. Perché molto spesso, sai, in giro per il mondo non è che trovi grosse cose, molto spesso, soprattutto quando mangi nelle players lounge dei tornei.
Come si mangia lì, mediamente?
Mamma mia, aiuto, a volte veramente male, male, malissimissimissimo proprio.
Con la pasta scotta,
devo dire,
sta roba qua.
Internazionale, sì. Wimbledon 10-0 sulla qualità, o no? Guarda, sono stato un po' nel dietro le quinte due anni fa.
Ti fanno questa pasta scotta che te la passano nell'acqua, te la ripassano. Mamma mia, no, meglio di no.
Mamma mia.
Diciamo che poi niente, mio marito è uno che mangia molto molto semplice, quindi ogni volta che provo a fare qualcosa di diverso lui mi boccia. Perché non è uno che gli piace sperimentare e provare, al contrario di me, che io amo provare tutte le cucine, mi piacciono i sapori forti, il piccante, ecco, lui mi
è taggiasco, c'ha la qualità dei suoi prodotti e sta su quello, è taggiasco.
Quindi per esempio un giorno gli ho fatto l'orecchietto alle cime di rape.
No, dillo in dialetto, orecchiette?
Alle cime di rape.
Ok,
cime di rape. Brindisi Rules. E lui che ha fatto? Come ha reagito?
Ci ho messo un pochino di piccante, ma proprio una puntina, e mi ha insultato per un bel po'. Questo
non va bene. Signor Fognini.
Se ti dico cosa mi ha fatto fare, non ci credi. Sai cosa mi ha fatto fare? Ora te la racconto. Mi ha fatto sciacquare la pasta. Cioè, mi ha fatto passare la pasta sotto l'acqua, perché lui doveva togliere tutto quanto, e poi se l'è ricondita con l'olio e il parmigiano. T'ho detto tutto. Questo è mio marito.
Vabbè,
capito?
Ragazzi, avrà avuto un match da fare dopo, perché non possiamo mangiare piccante.
Fallo mangiare meglio e diventa numero uno del mondo dopo tre mesi, insomma. Cioè, basta risolvere questa questione dell'acqua
sciacquata.
Tra l'altro, Fabio, insomma, è talentuosissimo e, insomma, chi conosce il tennis meglio di me sa, penso qualche giorno fa tutti i convocati, Bertolucci, gli ho fatto una domanda precisa: quando è in giornata è fra i primi 5 al mondo, come qualità, credo sia.
Sì, come qualità di tennis, sì, veramente alto livello. Poi a volte si perde un pochino, che sta migliorando.
Ma è anche il suo bello. Io sono amico di Cassano, quindi capisci, noi quelli un po' irregolari, un po' irrequieti, no? Ragazzi, non bisogna essere costanti, con tutto l'affetto per chi è regolare e riesce ad esserlo, e complimenti, però insomma anche il colpo di genio e disregolatezza a me piace, penso pure a te. Grazie, buon pranzo.
Ragazzi,
buon pranzo in campagna.
Un abbraccio a tutti.
Grazie. In campagna e in compagnia. Grazie davvero a Flavia Pennetta, che ci ha fatto un regalo, perché era appena atterrata. Io vorrei.
Ricetta o. Valeria?
No, volevo dirti questa cosa, ma lo sai che il termine infinocchiare, cioè truffare, imbrogliare, nasce dal fatto che il finocchio veniva usato come antipasto per nascondere il sapore del vino di bassa qualità. E poi i semi di finocchio servivano per alterare il vino imbottigliato. Questa è la leggenda. È una leggenda? È la verità.
No, è la verità. Secondo me è la verità. Insomma, se si cerca, queste sono.
Questa proprio veramente non la sapevo, ma è molto divertente. Quindi, infinocchiare, perché il finocchio veniva utilizzato per mischiare un po' le carte in cucina e nel vino. La raccolta del finocchio, chiudo questo momento così, National Geographic, avviene in tutte le stagioni. Di solito avviene dopo tre mesi dalla semina. In cucina si usa tutto del finocchio, insalata, bollito, gratinato, arrostito, agrodolce, i centrifugati, i semi si possono usare per insaporire le conserve, gli insaccati per i taralli, si possono fare tisane coi semi che hanno
con
anche
la
proprietà
barba.
Con la barba, sì.
Sai perché si chiama barba? Perché
è hipster, esatto, assomiglia alla barba e hanno anche proprietà digestive molto importanti e poi anche in pasticceria e dopo avremo anche il brownie. Non so se c'è già Valeria, no, stiamo per chiamarla. Allora facciamo la prima ricetta, se sei d'accordo.
Finocchio
perché...
gratinato, salsa al mu, te la servo.
Al mu Moregno?
Quello lì perché? E il finocchietto.
Perché tu fai salsa con me?
Perché io non conosco... voglio di fare salsa un po' amara dolce.
Conosco gratinato, conosco cotto, crudo. Cos'è sta salsa? Vabbè, il mu è tipo il caramellato, no?
Il mu è tipo il caramello, è un caramello... Adesso te lo spiego. Allora, procediamo velocemente. Due finocchi li tagliamo, li puliamo, li laviamo, tagliamo la parte alta e la parte bassa, li facciamo bollire interi. Una volta che li abbiamo fatti bollire, 20 minuti circa, li leviamo, li lasciamo raffreddare, tagliamo a metà, li asciughiamo per bene. A parte prepariamo una farcia fatta, anzi una farcia, una gratinatura diciamo. In una padella facciamo sciogliere 50 grammi di burro e uniamo 200 grammi di pane grattugiato. Facciamo arrostire per bene in maniera tale di avere un colore bruno, un color caramello. Dopodiché li leviamo, li stendiamo su una carta da forno, tiriamo questa sfoglia di pane e burro nel momento in cui si raffredda allo spessore di 3 mm, poi coppiamo, quindi tagliamo con un copapasta dello stesso diametro del finocchio che abbiamo tagliato e cotto precedentemente a vapore o bollito, come ho detto. Mettiamo sopra alle due nostre metà del finocchio questo cerchio di pane che poi metteremo a sua volta sotto la salamandra e faremo gratinare, per cui il finocchio gratinato sarà fatto non con un pane sciolto come si fa normalmente, ma con questa piccola sfoglia di pane e burro che avremo tirato col nostro mattarello, e serviremo questo finocchio gratinato con una salsa al caramello, come dicevo poco fa Pierre, fatta con 100 grammi di zucchero che facciamo sciogliere sul fuoco, facciamo caramellare, dopodiché leviamo dal fuoco, aggiungiamo 200 grammi di panna versandola piano piano e otterremo questa salsa densa, per cui questo abbinamento di un po' amaro del caramello, del dolce, della parte del finocchio un po' più anicioso come dicevo prima, ha un impatto molto fresco e molto delicato. Cosa facciamo? Poi serviamo questi nostri mezzi finocchi con la nostra salsa e volendo magari anche una grattugiata leggera di bucce di limone.
Bellissimo, che dà un elemento di freschezza e di acidità particolarmente indicato e apprezzato. Andiamo in Toscana, andiamo alla Valeria Piccini, perché insomma la Maremma è un luogo meraviglioso dal punto di vista anche enogastronomico e il finocchio ha un ruolo. Ciao Valeria!
Salve a tutti,
ciao Valeria.
Ciao. La puntata di oggi è dedicata al finocchio. Io partirei da lì. Qua c'è lo chef scatenato, perché insomma sul tortello di cinta, sulla lumaca spadellata, sulla pancia di maiale con verdure, insomma ha tanti utilizzi possibili.
Ma guarda, il finocchio in Toscana sfondi una porta aperta, dai salumi in su si mette dappertutto, no?
Sì, finocchiona pazzesca.
Finocchio diverso, non solo finocchio verdura, ma finocchio erba, quindi finocchio di mare, e i buttoni del finocchio selvatico, il fiore e il seme. Se ne usa di tutto.
Non male, eh?
Senti, questi tortelli cacio e pere, non pepe, tortelli cacio e pere.
Cacio e pere, lì non c'è il finocchio però, eh?
Ecco, io intervengo perché ti avrebbe chiesto. Scusa, come
il proverbio non è al contadino, non devi far sapere quanto è buono il cacio con il pepe.
Quello.
Il pepe. Quanto è buono la cacio e pepe. No, ecco, interessante però tortello cacio e pere, no?
Molto interessante, perché allora è nato come un piatto estivo, perché nel nostro orto le pere maturano d'estate, però è un piatto che si può fare tutto l'anno, perché poi la pera si trova buona anche durante l'autunno e durante l'inverno. Quindi è un piatto che può fare sempre, molto interessante. All'interno c'è ricotta, pecorino e pere, e fuori c'è una salsa di rape rosse e sono passati nel burro leggermente. Sai che nella mia cucina il burro quasi non esiste, però in questa ricetta è indispensabile. E sopra c'è un semi di papavero, sì.
Beh, fantastico.
Senti, invece l'ultima...
No, io sto rosicando, perché sai che io ho passato un periodo in zona Manciano e non sono venuto, ma perché?
Ha fatto male, no?
Lo so, no, eravate chiusi, nel senso che era appunto quel periodo lì, era il confine tra Lazio e Toscana.
Velocemente
però...
questo progetto di Chef Valeria.
Sì.
C-E-F.
Sì. Volevo, cioè, far qualcosa per il... per... sensibilizzare, no, il valore delle donne in cucina,
certo,
che sono un po' bistrattate, insomma, nel senso, io capisco che quando si lavora, se una donna vuole lavorare in cucina deve avere le stesse potenzialità di un ragazzo, perché sennò porta dei sguidi nella cucina, no?
Certo.
Però insomma le donne, se la donna ce la può fare come ce la può fare un uomo, certo deve avere qualche rinuncia in più e deve avere magari un po' più di supporto dalla famiglia, questo è vero. Io ce l'ho fatta perché ho avuto gli aiuti delle due famiglie, però insomma non si può dire che la donna non è adatta a questo lavoro lo può fare tranquillamente.
Assolutamente, assolutamente.
E infatti insomma... in questo momento ci sono sempre poche, ma ci sono un po' di donne chef che si fanno valere, no?
Di grandissima qualità, io aggiungo.
Certo.
Per cui anche parte integrante degli ambasciatori del gusto, dove noi,
certo,
insomma,
certo,
di cui noi facciamo,
certo,
parte.
Certo.
L'ultima, certo, domanda, poi ti lasciamo alla tua giornata. Come pensi di riprendere? Insomma, adesso quando saremo vaccinati, che ripartiremo, partirai con uno spirito diverso? Hai cambiato, hai sezionato la tua carta, farai solo dei menù? Come sono state le tue riflessioni in questo anno?
Io non vorrei cambiare troppo, perché chi viene per farsi un'esperienza non deve soffrire perché c'è stato il Covid. Io vorrei lasciare un po' tutto com'è, magari forse qualche piatto in meno in carta per ridurre un po' i costi, insomma, di gestione, e magari forse no, in cucina non voglio eliminare nessuno, assolutamente, i ragazzi sono quelli e ci devono stare. No, io vorrei che chi arriva non deve dire: ah, ma vedi, c'è stato il Covid e ora non è più come prima.
Così,
no,
è vero, d'accordo.
Deve essere, cioè, chi viene deve lasciare alle spalle quello che sta fuori.
Io sto guardando la tua carta.
La serata e star bene.
Valeria, sto guardando la tua carta. Pisci con l'essenza di una matriciana diversa e guanciale croccante. Io ho fame di cose buone. Fra l'altro, Valeria, non l'abbiamo detto, è una delle dieci donne, a proposito del suo progetto Stellate in Italia, quindi insomma stiamo parlando di un'eccellenza clamorosa. Va bene, non vedo l'ora di tornare in Maremma, che è un
vi
posto...
aspetto, vi aspetto.
Ti si saluta.
Ciao Valeria.
Qualità.
Venite a trovarmi.
Assolutamente.
Fra poco ripartiamo. Abbiamo altre due ricette, abbiamo tanti altri approfondimenti sul finocchio, non soltanto, abbiamo lo spazio news, tante cose, fra poco.
Avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda allo chef Oldani inviando un WhatsApp vocale al 349 239 0191.
349 239 0191.
L'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia come parli.
Sono Maria Latella e quest'anno alle 10, ogni domenica, se vorrete, prenderemo insieme un caffè. Con noi ci sarà un ospite o una ospite, parleremo di quel che è successo nella settimana tra politica e attualità, magari faremo qualche previsione su quel che potrebbe succedere nella settimana che comincia. Perciò vi aspetto, tazzina alla mano. Dopo, come sempre, ci sarà Nessuna è perfetta, con i tanti argomenti che riguardano la vita e il lavoro delle ascoltatrici di Radio 24 e degli ascoltatori, che ci sono e sono tanti, perché mai come quest'anno i problemi vanno affrontati insieme. D'accordo allora? Alle 10 con il caffè della domenica e poi con Nessuna è perfetta.
Mangia come parli, mangia come parli.
Allora, abbiamo altre ricette in arrivo, altri grandi ospiti, ma io andrei con lo spazio news. Vai, vai, vai. Allora, la piadina. Grande cosa. La piadina protagonista sulla tavola, c'è una crescita record per le aziende del settore e il successo di questo prodotto straordinario, semplice, gustosissimo, attira anche i big del mercato, perché Valsoia è entrato in questo segmento, ha acquisito l'Oriana. E è una cosa, la piadina, come tante cose di cui parliamo, chef, veramente simbolica, no? Perché nasce dal pane povero fatto in casa, liscio come un foglio e grande come la luna, diceva Giovanni Pascoli.
Ci sono un po' di criteri, un po' di pensieri diversi su questo prodotto. È sicuramente un prodotto che è riuscito a porsi nella parte più espansiva di una cultura italiana, diciamo così, perché le piadinerie si chiamano, insomma, i negozi che fanno piadina ci sono oramai ovunque, da New York a Tokyo.
E fra l'altro, superati 190 milioni di euro con una crescita nell'ultimo anno del 12,4% a valore e 13,8% a volume. Valore ovviamente l'aspetto del fatturato, volume è il quantitativo di piadina che viene venduta, e c'è ovviamente una forte componente di tradizione regionale. C'è il consorzio della piadina romagnola IGP, 12 aziende, provincia di Rimini, di Ravenna, di Forlì Cesena, insomma, è il prodotto chilometri zero.
Non siamo più solo il paese della pizza e degli spaghetti, anche della piadina.
Esatto, e della cacio e pepe. Acquisti mirati, cucina creativa, salvano il pesce dalla spazzatura. Questo è un importante messaggio che arriva da Fedagri Pesca, perché questo tipo di strategia che viene messa in atto dal 70% degli italiani può essere veramente molto interessante. Hanno fatto questa inchiesta, questa indagine, in cui hanno scoperto che quasi il 37% degli italiani acquista piccole quantità di pesce, il 31% quello che serve, il 16% congela i prodotti in scadenza, il 10,5% ricicla in modo creativo gli avanzi, il 5% sceglie la lunga scadenza.
Poi soprattutto, a parte questi numeri che tu hai dato, devo dire che grazie alla cucina dei ristoranti, io potrei chiamarla anche fine dining, si è scoperto che le percentuali di scarto del pesce da commestibile da mangiare sono diminuite drasticamente. Io feci un libro oramai 14 anni fa, Cuoco andate e ritorno, dove descrivevo le percentuali di scarto di un qualsiasi pesce, che potesse essere un pesce azzurro, un crostaceo o un pesce normale. Ad oggi, con la cultura della cucina, con il fatto che anche il mondo cuochi, soprattutto in Italia, abbia preso questa accelerazione su una cultura del cibo, siamo arrivati ad avere uno scarto diverso. Se un branzino buono da Lenza si scartava più o meno il 50%, perché se si scontano le squame, le branchie, le ossa, insomma, e tutto quello che non si poteva mangiare, oggi tutte queste cose vengono lavorate in una maniera certosina, per cui si arriva a uno scarto del, non so, del 10-15%. Qui è la grande cucina che ha influito molto anche sul mercato e su questo prodotto.
Assolutamente, e quindi questo è molto molto interessante, così come è stato interessante lunedì scorso, io ho fatto anche un cameo, un saluto ai ragazzi, a Emilio Solfrizzi e Gaia De Laurentiis, questa meravigliosa asta Stars for Children, una raccolta fondi che supporta Save the Children, organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare la vita dei bambini e per garantire loro un futuro. Il programma si chiama Rischiamo il Futuro. Io do il benvenuto a Marco Do, che è Head of Communication, come dicono quelli bravi, cioè capo della comunicazione di Michelin Italy. Ciao Marco, come stai?
Ciao a tutti.
Ciao Marco, buongiorno.
Ciao Davide, ciao Pier. Sto benissimo, sto bene, anche perché appunto lunedì abbiamo fatto questa iniziativa, abbiamo partecipato come Michelin a questa iniziativa di Save the Children, Stars for Children, quindi quest'asta che ha coinvolto moltissimi chef italiani e poi ha coinvolto direttamente anche Michelin, che ha battuto due lotti particolari, ed è stata una grande emozione, perché la partecipazione è stata molto importante, e l'iniziativa è un'iniziativa di grande valore perché si rivolge ai più deboli, ai più piccoli, ai bambini, quindi tramite Save the Children. Ma anche perché bisogna ricordare che ha visto in primo piano mettersi in gioco gli chef. E gli chef e la ristorazione è stato sicuramente uno dei settori più colpiti dalla crisi economica generata dal Covid. E il fatto che il settore, uno dei settori più colpiti, comunque non abbia dimenticato che ci sono anche altre persone bisognose e abbia deciso di mettersi in gioco, questo è importante. Certo. Michelin è stata coinvolta perché il settore della ristorazione è anche il nostro settore, perché con la guida comunque noi fotografiamo la ristorazione italiana e in tanti altri paesi del mondo, E poi abbiamo una tradizione comunque che riguarda i bambini, perché da tanto tempo facciamo delle attività nelle scuole proprio di educazione alla mobilità rivolta ai più piccoli, perché sono comunque i più deboli, sono i più deboli quelli da proteggere anche sulla strada, quindi attività di sicurezza stradale e di mobilità sostenibile. Quindi abbiamo partecipato con grande entusiasmo a questa iniziativa di Save the Children. Ci siamo sentiti veramente a casa nostra e siamo stati veramente ripagati dalla partecipazione veramente entusiastica del pubblico.
Voi avete una sensibilità, devo dire, in generale, penso anche alla Stella Verde, no? All'attenzione che c'è in questo momento. Si parla tanto di transizione ecologica, è una cosa molto di moda in questo momento, ma non è soltanto di moda, è realmente uno dei focus fondamentali dal punto di vista, prima di tutto, della sostenibilità, quindi della responsabilità che tutti dobbiamo avere nei confronti del pianeta, devo dire anche dal punto di vista economico, cioè non credo sia una cosa brutta da dire, un momento in cui vedi anche l'attenzione che l'Europa ha, che tutto il mondo deve avere verso quei progetti di riqualificazione, di sostenibilità che sono fondamentali, e quindi c'è una saldatura fra i due elementi. Ora, il fatto che il cognome di Marco sia Do ha qualcosa a che vedere col Do?
No, anche siamo sicuri, non Do è che... ha un apostrofo.
Do
Marco
un apostrofo,
Do
però è curiosa questa cosa. Ma com'era, Marco, ci racconti com'era Oldani nel momento della seconda stella?
Marco,
si è commosso,
me lo continuo a chiedere, non ci
si
crede.
Si è emozionato,
per cui
si è commosso, ha avuto un momento di mancamento.
Allora, qui devo confessare un piccolo peccato, perché l'abbiamo attirato in studio con un trucco, quindi dicendogli che assolutamente avevamo bisogno di lui, perché è un personaggio importante, in grado di trasferire dei grandi messaggi di valore, e veniva invitato perché comunque avrebbe ottenuto il riconoscimento della Stella Verde. Ma precisando che non ci sarebbe stato nessun altro tipo di, certo, di novità per lui. Poi sì, in diretta invece, nel momento in cui sono state svelate le novità e parlavamo di tre nuove novità, due stelle, due erano collegati tramite video, no? Quindi erano nei loro rispettivi ristoranti, dico l'ultimo invece ce l'abbiamo qui, ma gliel'ho detto proprio in faccia.
Sì,
io devo dire
che
spettacolo.
Però Marco, devi dire che prima vi siete informati sulla stabilità, sì, del mio cuore, prima.
Si è preso un rischio notevole, e devo dire che nonostante la sua abilità e la sua capacità comunicativa, lì ha avuto un attimo di esitazione. Certo. Questo vuol dire che l'abbiamo preso veramente.
Beh, anche perché, Davide, adesso lo possiamo dire, in un anno complicato per mille motivi, per una brigata che deve essere gestita, ovviamente, sì, con, sì, tutte le complessità, un po' come una squadra di calcio. Una brigata,
guardate, ne state parlando adesso, mi viene ancora la pelle d'oca. C'ho ancora la pelle d'oca adesso. Per cui...
Dico, in un periodo non semplice, ovviamente non soltanto per il Do, ma per qualsiasi ristorante, anzi il Do, sì, troppo bene va, ma voglio dire in generale per un periodo come questo, così complicato, un riconoscimento del genere immagino che vi abbia dato una spinta.
Assolutamente, ma lo dicevo prima, anche tutti i giorni adesso c'è questa cosa, quando mi sveglio che ho questa sensazione di bello che... anche se il periodo così balordo non mi capitava da molto tempo di avere, per cui sono direi ancora molto molto felice.
Me l'avete fatto felice, tutto meritato, Marco. La cucina di Davide è indiscutibile. Grazie di cuore,
grazie,
complimenti,
Marco,
per questa bella iniziativa, e complimenti a tutti gli chef che hanno partecipato, insomma, perché è chiaro che Save the Children è una grande associazione, perché il tema ovviamente del terzo settore è fondamentale, il tema della transizione ecologica è fondamentale. Vabbè, parlo per, sembra quasi sembro quasi un sottosegretario. Va bene, allora facciamo
ciao Marco, grazie.
Allora vogliamo fare il Royal o Royal di finocchio cotto e crudo, come lo vogliamo fare?
Come hai detto, prova a ridirlo.
Royal. But I'm English, you know, I'm not French, I'm English, so I can't say Royal, you know.
It's like, but it's French.
Okay,
it's
okay. French. Francese, royal di finocchio cotto e crudo, vai.
Allora, uniamo 80 grammi di tuorli d'uovo, sono più o meno 4, 250 ml di panna liquida, succo di 3 finocchi centrifugati, per cui li avremo puliti, lavati, tagliati, poi pressati in questa centrifuga, 2 grammi di sale. Filtriamo il tutto, dividiamo nelle ciotole, nelle piccole ciotole che metteremo a bagnomaria in una placca con dentro nel sottofondo il vecchio classico torcione dell'acqua calda, aggiungiamo le nostre ciotole, cuociamo a 120 gradi per 35 minuti. Per la finitura tagliamo mezzo finocchio a fette molto sottili. Vi consiglio anche, se nel caso l'aveste, di utilizzare un'affettatrice. Condiamo con 20 ml di olio extravergine di oliva, un grammo di sale o delle scaglie di sale potrebbero andare benissimo, e serviamo poi questa royale di finocchio e il finocchio crudo appoggiato sopra. In poche parole è una sorta di crème caramel al finocchio. Volendo, magari adesso mi sta venendo in mente, potremmo aggiungere qualche semino pestato o ridotto in polvere di finocchio, per cui è tutto quello che è il concentrato di questo profumo un po' anicioso che ha anche il finocchio.
Un po' anicioso. Devo dire, a proposito del finocchio, che dobbiamo dare il prezzo. Sapete che c'è sempre questa nostra attenzione nel dare il prezzo giusto, come si diceva in quel vecchio quiz. 0,41 euro al chilo. Conferma?
Confermo, sì, dai 40 ai 45 euro. Soprattutto confermiamo che è questo il momento per cui si possono utilizzare bene questo prodotto.
E poi la differenza tra maschio e femmina si distingue in base alla forma, no? La prima è un po' più allungata, quella del maschio, e l'altra di forma tondeggiante. Le varietà più coltivate, questo è ancora una volta, insomma, lo facciamo spesso questo discorso, ci fa capire la ricchezza del nostro territorio, perché c'è il gigante di Napoli, il dolce di Firenze, il grosso di Sicilia, quello di Parma, c'è il mantovano, quindi è un prodotto veramente che sembra avvolgere tutto il nostro paese con la sua assoluta bontà. E poi un consiglio: per essere fresco va controllato il colore bianco, il verde della barba e la consistenza della polpa e il profumo. Ecco,
turgido,
ce la spieghi?
Assolutamente, il profumo, la barba deve essere viva, il verde vivo. E poi soprattutto ci tenevo a dire una cosa, che il finocchio è uno di quei prodotti che costa, abbiamo detto, 0,41 e non c'è scarto, per cui è un costo veramente accessibile.
Perfetto, c'è un'efficienza assoluta nel
100%, perché dalla barba, la parte alta, la parte al cuore, si può mangiare in tutto e in ogni salsa. Anche in questo caso, quella royale che io ho appena dato, aggiungendo un po' di zucchero, potrebbe diventare anche un predessert, un dolce.
Molto interessante. Dopo infatti avremo il sorbetto al finocchio e brownie al cioccolato, perché ti piace, quanto ti piace mescolare le cosettine, quanto ti piace
dolce e salato,
come direbbe Spalletti, ti piace fare le cosettine, metti dolce e salato, tutte e due. Va bene, ci fermiamo solo per un attimo.
Avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda allo chef Oldani inviando un WhatsApp vocale al 349-239-0191.
349-239-0191.
L'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia come parli.
Mangia come parli. Mangia come parli.
Allora, abbiamo ancora una ricetta, abbiamo ancora degli ospiti in questa puntata dedicata al finocchio. 349-239-0191, e però abbiamo soprattutto gli SOS Oldani. Vai!
SOS Oldani.
Carlo da Lecco.
Ciao chef, sono Carlo da Lecco. Due cose volevo dirti. Una riguardo i mandarini clementini, che ultimamente li faccio essiccare, e così in estate ne ho una buona scorta da mangiare, e poi lo scarto è quasi zero perché si mangia anche la buccia. La seconda è, ultimamente mi sto divertendo a fare la carne nel forno a legna, di tutto, dal capretto alla porchetta al polli e via. Volevo sapere se hai qualche consiglio. Grazie, ciao.
Allora, quello dei mandarini, si torna nel passato, e mi fa molto piacere, perché quando c'è un bel tempo, per cui una sovrapproduzione di prodotto, non si butta ma lo si conserva nella maniera corretta e lo si mangia anche in altre stagioni. Il pomodoro lo insegna. Invece, per quello che riguarda la griglia, direi solo di fare attenzione di utilizzare un legno buono. Cioè, mi raccomando, non compriamo le pastiglie per fare la griglia,
perché quello fa tutta la differenza del
mondo.
La
diversità non è il fatto che uno grigli il pezzo di carne o lasci le impronte grigliate sulla carne. L'importante è quello che sotto, cioè il fuoco, il calore, emana per profumare la carne.
Certo.
Perché altrimenti potrei cucinarlo in una padella
normale. Certo.
Per cui quello che io consiglio, legno dolce tutta la vita, naturalmente che sia un legno abbastanza secco, non bagnato.
Che dà a quel punto da gusto, da sapore.
La griglia, per essere buona, deve essere cucinata con un legno buono. Se, come il pane, come certo. Quando si fa il pane, come quando si fanno mille altre cose. Se vogliamo parlare di griglia sera, se vogliamo parlare solo di timbratura della carne, allora ovvio. Si fa quello che si vuole. Io sono per la griglia con la legna.
Veronica dalla provincia di Fermo.
Ciao, sono Veronica d'Altidona, in provincia di Fermo. Mio nonno voleva chiedere un consiglio allo chef sulla cottura del baccalà. A lui piace molto, però ogni volta che lo cuciniamo rimane insoddisfatto dalla cottura perché rimane troppo duro. Voleva sapere come renderlo più tenero. Grazie.
C'è già un favorito per il libro, perché questa domanda sul baccalà mi esalta, poi il nonno, mi sono quasi commosso.
Bisogna sentirla sì, però sentiamo anche la terza. Allora, no, io direi che l'unica cosa è prolungare la cottura per averlo più morbido, quindi temporeggiare, volendo anche con l'utilizzo di una pentola a pressione, che non è un insulto, è una pressione che ti garantisce morbidezza e un minor tempo di cottura.
Ecco, è fatto bene a dire non è un insulto, perché delle volte si creano dei miti metropolitani, no? Invece poi in realtà tutto quello che la scienza e la tecnologia, parlavamo della cottura a vapore, per esempio, torneremo a farlo. Cioè, tutto quello che il progresso ti può dare, non è, no? L'importante è che non sia accanimento, no? Che non sia contro natura, tra virgolette.
Esatto, per cui in questo caso c'è solo una riduzione del tempo di cottura per una temperatura più alta, che per alcuni ingredienti fa bene.
Certo.
Certo, magari non ti direi mai di fondere il cioccolato nella pentola a pressione, che ti ho visto una volta fare.
Sì, sì, lo faccio. Adesso fra un po' c'è anche il brownie. Valeria da Senigallia.
Buongiorno chef, mi hanno chiesto di replicare una panna cotta al basilico con caramello salato, che non ho visto e non ho assaggiato. Per il caramello me la cavo, ma mi può consigliare per la panna cotta al basilico? Grazie.
Panna cotta e basilico, molto semplice. Io farei bollire la panna, una volta che ha bollito aggiungerei abbondante basilico, lascerei raffreddare tutto più o meno un'ora e mezza. Una volta che tutto è raffreddato, filtrare, e avrà questa base di panna che potrà aggiungere poi, a seconda della tipologia della panna cotta, perché se la fa nella maniera classica aggiungerebbe degli albumi d'uovo, se la fa nella maniera più moderna, con molta attenzione, una gelatina, per cui a seconda di quello, e avrà sicuramente il profumo del basilico. Naturalmente il libro, anche questa non è
una cosa molto simpatica.
Io
Valeria.
Darei due libri questa
va bene.
Volta.
A Veronica e a Valeria. Carlo, no, povero Carlo. Vabbè, Carlo, consolati con l'abbraccio. Però, sì, Veronica, dai, col baccalà, poi il nonno, mi sono commosso. Vado a dire anche Valeria, molto simpatica. Il nostro libro, ovviamente, con le ricette dello chef Oldani, Mangia come parli, Pop Rhapsody, vabbè, tantissima roba. Carlotta, posso dire che sei giovanissima? Lo posso dire oppure no?
Buongiorno, certo che lo puoi dire.
Carlotta, diciamo, Perego, non è una millennials, ma di poco, no, vabbè, insomma. E hai fatto a novembre, hai fatto uscire questo libro sulla cucina botanica, e quindi oggi proprio sei a fagiolo, sei capiti a fagiolo, perché oggi noi ci occupiamo di questa meravigliosa pianta erbacea, che è il finocchio delle ombrellifere, come ho imparato con grande cultura. Vuoi darci qualche ricetta per esaltare questo prodotto?
Io preparerei dei finocchi gratinati. Sapete che tutte le mie ricette però sono vegetali, quindi non è una besciamella classica, non si tratta della ricetta della nonna, diciamo.
Ti vogliamo bene ugualmente, non, anzi,
va bene,
di più.
Totalmente vegan, senza latticini, senza uova anche, giusto?
Esatto, sì. Perfetto. Sì. Allora, per preparare i finocchi gratinati li facciamo prima di tutto, li tagliamo e li facciamo bollire per qualche minuto. Dopodiché li passiamo in padella con un po' d'olio e li facciamo un attimo, gli facciamo creare quella crosticina che piace a tutti. Nel frattempo iniziamo a preparare una besciamella in un pentolino. La besciamella vegetale è semplicissima da preparare, cioè non è niente di astrofisico. Allora, facciamo scaldare un po' d'olio extravergine al posto del burro e mescoliamo con un po' di farina, esattamente come avremmo fatto per la besciamella classica, solo che usiamo l'olio. A questo punto poi aggiungiamo del latte vegetale. Io di solito uso il latte di soia, solo che bisogna fare attenzione a una cosa: deve essere assolutamente un latte di soia senza zucchero e senza aromi, perché altrimenti insomma, ci viene la besciamella dolce oppure alla vaniglia. Mescoliamo, portiamo a ebollizione, aggiungiamo sale, noce moscata e poi andiamo a collocare i nostri finocchi dentro a un contenitore che andrà nel forno. Li distribuiamo bene tutta la superficie, li copriamo con la besciamella e poi io sopra la besciamella metto delle noci tritate e del pangrattato. e mettiamo tutto in forno. Ah, poi ovviamente timo, rosmarino, quello che ci piace.
Grazie.
Grazie Carlotta,
un grande bacio.
Grazie a voi.
Ciao Carlotta, complimenti. Ciao Carlotta, designer, grazie. Food influencer, autrice, vi ricordo, del libro Cucina Botanica. Io chiuderei con la provocazione del sorbetto al finocchio e brownie al cioccolato, che però non è una provocazione, ci
no,
sta,
dai,
ci
sta. Tu come lo, mi piacerebbe, come lo faresti?
Lo farei
senza leggere la ricetta.
No, lo farei, vorrei fare una cosa calda e una
un
cosa
centrifugato. Anzitutto bisogna pensare,
possiamo fare
la ricetta.
Facciamo il cioccolato caldo e il sorbetto freddo?
Beh, si può fare, eh? Proviamo, dai. Sorbetto è molto facile,
colpito,
facciamo bollire in un pentolino 100 grammi di zucchero, magari anche uno zucchero di canna, secondo me va molto bene, con 150 grammi, quindi un decilitro e mezzo di acqua. Facciamo bollire il tutto, li facciamo raffreddare. Uniamo il succo centrifugato di tre finocchi, più o meno un mezzo chilo di finocchio prima, e per ottenere appunto due decilitri e mezzo di succo di finocchio filtrato naturalmente. Mettiamo questo sciroppo col succo nel mantecatore e lasciamo mantecare. Poi invece per il brownie è molto semplice: in una planetaria mettiamo tre uova, sono 280 grammi di uovo più o meno, con 200 grammi di zucchero semolato. Facciamo impastare per bene, a parte facciamo sciogliere del cioccolato, lo coa, quello che è leggermente più sapido, con 170 grammi di burro. Uniamo il burro al cioccolato, quindi alle uova ben montate, aggiungiamo 40 grammi di farina e 10 grammi di cacao in polvere, otterremo il nostro composto e lo metteremo su una placca coperta con carta da forno, cuocendo in forno a 160 gradi per 40 minuti. Quindi il nostro brownie è un po' complesso da fare proprio per le temperature dei cioccolati, del cacao, del cioccolato e del burro, per cui una volta che l'abbiamo cotto a 160 gradi per 40 minuti lo togliamo, lo facciamo raffreddare, intiepidire, e lo serviamo alla fine con il nostro sorbetto al finocchio, la barba del finocchio che, come dicevo prima, andiamo a recuperare, che dà anche quel sentore leggero di anice, e poi cos'altro, magari questo brownie possiamo tenerlo o freddo o addirittura lo passiamo leggermente al forno e lo serviamo caldo, freddo, come dicevi tu, Piero.
Perfetto, amico mio, ti abbraccio, è stato bello. Settimana prossima arriva la gran seola. La gran seola.
Sempre più in forma, Piero.
La gran
dico,
seola. Dai, qualità. Ciao.